Tov Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana, e beh, che questi parashot nel libro di Bereshit, questi parashot che si parla sulle avi, su Abraham, Yitzchak, Yaakov, le 12 tribù, sono parashot beh, bellissimi. Una delle ragioni che sono così bellissimi è che di solito quando uno sente una storia o studia una cosa che è successo, ma lui la studia perché non interessa sapere che è successo nel passato a qualcuno. Lo Chachamim ci insegnano che con Bereshit è talmente diverse. Ma se Avot Siman Labanim, noi ci piacciono questi parashot perché vediamo noi stessi in questi parashot. Quando vediamo queste storie, queste cose che succedono, subito capiamo che qui e noi, ognuno di noi, uno di noi passa le stesse prove, le stesse cose. Dicono ai maestri, non c'è una prova. Sentite questo. Non c'è una prova che un ebreo può passare che non l'hanno fatto già Avraham, Yitzchak, Yaakov. E per questo questi parashot sono bellissimi. E oggi cercheremo, andiamo all'inizio. Yaakov era nella casa di Lavan per 21 anni. 7 anni per la prima moglie, 7 anni per la seconda moglie, 6 anni per Parnassà, 7 anni per Parnassà. Prima di andare nella casa di Lavan, era 14 anni e la Yeshiva di Shem Ve'ever. Non abbiamo parlato di questo anno ancora. Hai studiato Torah? Perché? Perché è ovvio. Tu vai a conoscere Lavan. Lavan era capo ladro di tutto, capo mafioso di tutto, non c'era uomo più cattivo da lui. Quindi deve preparare tu stesso per conoscere un incontro con lui. E sappiamo che nella parasha scorso Yaakov ha paura e HaKadosh Baruch Hu dice tranquillo, tu vai da tuo fratello Esav, vai via, io ti salverò, io ti aiuterò. Sarò con te quando esci dalla terra, sarò con te quando ritorni. Con il famoso sogno delle scala, che Jacob vede gli angeli che vanno sopra e vanno sopra, che sono questi angeli? Dicono mai se ci sono angeli che accompagnano le tzaddikim nella terra di Israele, e ci sono angeli che accompagnano le tzaddikim fuori di Israele, quindi cambia di guardia. Quindi Jacob può essere tranquillo. Per la nostra parasha, vediamo che Jacob non è così tranquillo. Dice la parasha: Jacob sta per ritornando, finalmente deve incontrare Esav, questo Esav che lo vuole uccidere. Vaishlach Yaakov Malachim lefanav, Giacob mandò a suo fratello Esav in modo che lo precedessero, sì? Dove lo manda suo fratello Esav? A che paese? Nel paese di Seir, Sede Edom, nel paese di Edom. Rimasto, che paese è Seir? Conoscete un paese che si chiama Seir? Arza Seir, Sede Edom? Dicono le maestri, Seir viene dalla parola e capelli. Seir fa ricordare una cosa molto semplice, che tu, Jacob, hai venuto per prendere la beracha mia, ha detto a Esav, che hai fatto? Hai preso le mie vestiti, le mie capelli, le hai messe sul tu stesso? Io questo non lo dimenticherò mai, io chiamerò il posto dove io abito Seir, così ogni giorno io mi sveglio, dove abito Seir? Fa ricordare che mi hai preso la beracha. E il mio campo, come lo chiamerò, è Dom. Che vuol dire Dom rosso. Così posso ogni volta dimenticare che quando tu hai visto che io ero stanco e avevo fame, ti sei approfittato di questa debolezza, di questa famatura. Sì, ma hai preso la primogenità per un po' di cibo. Essere sicuro che così Esav non dimenticherà, sì? Incredibile, fa dire quanto Esav odiava Yaakov. Chi sono questi angeli che vengono mandati? Asrashi porta un midrash. Malachim Mamash. Sono angeli veri. Molto interessante che Rashi qui porta solo un'opinione del midrash, perché il midrash che lui porta è in Bereshit Rabbah, se uno apre, perché tante volte Rashi fa questo. Rashi ti porta una fonte, ti dice che c'è scritto là, però non ti porta tutta la fonte. A volte nelle fonti ci sono tanti, tanti opinioni. Quindi che ci sono angeli, mamash, sono veri angeli, angeli veri che furono mandati. È un'opinione per il Midrash là, dice che no, c'è chi sostiene che non erano angeli, erano gente semplice. Sì. Fa parentesi, perché mamash? dice Rabbi Shimon Meostropola, che tre angeli lui ha mandato. Uno è l'angelo Michael e l'altro Malchi, e non termina perché non si può dire, e Shanandi, tre tipi di angeli, tutti terminano con Kel. Dice Rabbi Shimon Meostropola, questi sono i tre angeli che fu mandato. Michael, Malchi e dopo Kel, Shanandi e dopo Kel, questi sono i tre angeli. Gimatria di questi tre angeli, la parola Ezrat, noi diciamo Ezrat Avotenu, Hashem che ci aiuta, che ci salva, sì? E per questo Rashi che dice? Rashi dice Malachim Mamash, la parola Mamash vuol dire sì, davvero, davvero, Mamash, sono angeli veri. La parola Mamash fa acronimo di questi tre angeli, Michael, Malchi e Shanandi, sì? Voi dovete sapere che quando uno legge Pirush Rashi, un giorno, voi sapete che la Torah ha tante dimensioni. I maestri dicono Shivim Panim la Torah. La Torah ha 70 facce. Ogni cosa ha 70 facce. Come spiegarlo? Dice la Rizal, non sono 70 facce che ogni faccio è una spiegazione. Sono 70 facce che sono divise in quattro dimensioni, che sono Pshat, la semplicità delle cose, Drash, sì, e un po' più profondo, Remez, il so delle cose nascoste. Quindi 70 facce, che ogni faccia di queste 70 facce è divisa in quattro dimensioni. E ogni dimensione, sentite questo, dice la Rizal, ha 600.000 spiegazioni. Quindi, secondo la Rizal, non sono 70, sono 70 per 4 per 600.000. Che numero è? Grandissimo numero. Queste sono le quantità di spiegazioni, di dimensioni che ci sono. Quindi c'è chi dice che erano angeli veri, ma c'è chi dice no, non erano angeli veri, erano messaggeri. Dove le manda? Le manda sul paese di Esav. Per cui c'è una cosa interessante. Lui dice, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Ha mandato gli angeli avanti di lui. Ossia, in ebraico, se io ti dico io ho mandato qualcuno Lefanai, vuol dire che prima arriva lui, però dopo vengo io, sì? Come che c'è scritto con Giuda, che quando Giacobbe vuole scendere a Egitto, Vaishlach lefanav et Yehuda l'orot Goshna. Lui ha mandato prima Yehuda per vedere che là è un posto dove gli ebrei possono vivere, per fare una yeshiva, per fare un tempio, sì? Un ebreo arriva a un posto, deve avere dove studiare, dove pregare. Quindi la parola lefanav vuol dire per forza che lui viene e dopo vengo io, perché lui viene prima. Però qui forse è una bugia. Perché Jacob non è andato nella terra di Seir. Jacob sta andando in Israele. Quindi perché dice Giacobbe manda a suo fratello Esau in modo che lo procedessero le angeli verso il paese di Seir? Non lo procedeva nessuno, perché Jacob non arriva a Seir. Dice Rabbi Yonatan Haibeshit, sentite questo? Le due spiegazioni sono vere. Lui ha mandato angeli a due posti. Ha mandato angeli a Esav, nel paese di Esav, e ha mandato angeli a suo padre Isaac. Dice Rabbi Yonatan Haibeshit, perché ha mandato alle due posti? Perché non era sicuro dove sta quello. Non sa dove sta suo fratello. Lui non sa. Sta per ritornare. Forse il paese è suo, sta al lato di papà, a fare la mitzvah di rispettare. O forse sta nel suo paese, là. Ha mandato alle due posti. Invece Rabbi Yoel Messachmer dice una cosa bellissima. Dice, no, no. Il suo fratello è nel paese di suo fratello e sapeva che suo fratello sta là. Ha mandato messaggeri, persone, come io, come voi, gente normale. Invece a Yitzhak ha mandato angeli veri. Adesso perché devi mandare angeli a tuo padre, che tu stai arrivando? Dicono le maestre, Jacob ha voluto che suo padre pregasse per lui. Però lui sapeva, aveva paura. Se papà sa che il suo figlio era 21 anni nella casa dell'uomo più cattivo del mondo, è molto probabile che questo uomo è divenuto cattivo. Sì? Dice la Gemara, lo lechina malach azazir ahar ha'orev lemino. Voi sapete che la Torah dà le segni di kashrut, no? Il pesce quando è kasher, quando ha squame, quando ha pine. Gli animali quando sono kasher, quando hanno il zocco spaccato e ruminanti. Invece gli uccelli,
Come si sa quell'uccello è kosher? As la Gemara porta segni, però la Torah nero su bianco non porta segni. La Torah ti porta lista, una lista di uccelli che sono kosher, e una lista che non sono kosher. Parashat Shemini là c'è scritto che è kosher e che non è kosher. Uno degli uccelli che non si trovano in nessuna parte della lista è il zarzir. Quindi le maestre non sapevano questo uccello è kosher o non è kosher. Che hanno visto le maestre? Che nella natura, dove si trova il corvo, si trova il zarzir. Ossia sono uccelli che di solito si trovano insieme. Le maestre, ah, sì, questo zarzir sta insieme con il corvo, vuol dire che non è kasher. Quindi Yitzhak, la stessa cosa. Tu, Jacob, eri nella casa di Lavan per 21 anni, sì? Come ritorni? Come un Yehudi? Tu vuoi che io prego per te? Forse non devo pregare per te. Ma questo a suo padre manda angeli per fare vedere, vedi, papà, io sono tzaddik. Che dicono le angeli? In Laval Garti va e haradata, ossia io ho vissuto con Laval. Ma se che vuol dire Garti, la parola Garti? Due spiegazioni, sempre due spiegazioni, perché dipende da di quale si parla, del messaggero di Esavo, di Jacob o di Isacco. Garti viene da parola straniero, ossia tu Esavo, perché sei arrabbiato su di me? Sei arrabbiato su di me perché io ho rubato le benedizioni, no? Che Hashem mi darò del cielo, mentre la Shammai, Mushmane Aretz, mi darà tutto, tutto, tutto quanto. Vedi? Sono un straniero, non valo niente io. 21 anni ero un straniero. Manco ho ricevuto un parte di paese. Non ho ricevuto niente. Di chi hai paura? Le benedizioni che papà mi ha dato? Non valgono. Non sono uscito, sì, perché vedi? Non ho ricevuto tutto quanto. Sono un straniero, quindi non odiarmi. Non odiarmi. Questa bracha. Chiedere a Clea, cara, scusa, tu parli così della barakah del tuo padre? Tu dici che la barakah del tuo padre non è valido? Dice, no, non è che Jacob ha detto che non è valido. E tu, vedi, è vero che papà, quando ha dato la barakah, era io presente. Però è nella mente lui che ha pensato, che io sono Esav, perché aveva le capelli di Esav, tutto quanto. Quindi dice, Jacob è Esav. La Berachah va secondo la mente. Il fatto che Yitzhak ha pensato su di te e non su di me, vuol dire che tu puoi essere tranquillo. In altre parole, Jacob sta cercando di tranquillizzare il suo fratello dicendo lui, vedi, io non sono. Invece Rashi porta un'altra spiegazione anche. Dice la parola Garti fa il stesso con numero e con valore, le stesse lettere, come Tariag, che è 613, le quantità di mitzvot che ci sono nella Torah. Ossia, io ho vissuto con Lavan. Però comunque ho fatto le 613 mitzvot. Non ho capito. Il messaggio è che tu sei straniero? O il messaggio è che tu sei tzaddik? Che mi vuoi dire? Semplice. Hai gli angeli che ha mandato a Esav, il messaggio era io sono straniero, non valgo niente. Hai le messaggeri, gli angeli che furono mandati a Yitzhak, a suo padre? Papà, tranquillo. Io stavo con Lavan, però ho fatto 613 mitzvot. Fa parentesi. Come lui ha fatto 613 mitzvot? Ci sono mitzvot che tu non puoi fare. Se tu, per esempio, non vivi nella terra di Israele, ci sono mitzvot che tu non puoi fare. Come ha fatto 613 mitzvot? Di qui imparano le maestre che quando un ebreo e studia la Torah e vuole fare una mitzvah e capisce l'importanza della mitzvah, anche se non la fa, non perché non la vuole fare, perché non ha la capacità di farlo, viene considerato come lui l'ha fatto. Sì. E lo spiega che lo dice, vai liscio, io ho un toro. Toro. E sa, importa che Jacob aveva un toro. Che importa che è toro? Sì, toro. Questo toro è Giuseppe. Voi dovete sapere che l'antidotito di Esav è Giuseppe. Perché l'antidoto di Esav è Giuseppe? C'è tanta di approfondire, tanta di approfondire. Ma Jacob le cash e sable le havad, ma si Yosef, il fuoco che riesce a bruciare tutto. Per questo, se noi vediamo bene, lui era nella casa di Lavan fino che nasce Esav. Il momento che nasce, scusa, Yosef, il momento che nasce Giuseppe, che dice Jacob, basta, possiamo andare. Che succede? Perché adesso che è successo? E fino che non c'è Yosef, io ho paura di Esav. Adesso che ho Yosef, Yosef è la forza di combattere Esav.
E me la domanda è perché, quella forza di Yosef. Se mai si dicono che Yosef era un grande tzaddik, era puro puro. Io vi ho detto che non c'è una prova che le patriarche non hanno subito. E qualsiasi prova che noi abbiamo nella vita, la forza abbiamo delle patriarche. Però non è esattamente. C'è una prova che le patriarche non hanno subito. E questa è la tentazione di donne. Ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. Quello, chi è il solo che ha subito questo Yosef? Per questo Yosef Tzadikim in un senso è considerato metà patriarca, metà tribù. Perché se noi vediamo bene, Giuseppe non fa parte delle dodici. Chi fanno parte delle dodici? Menashe e Efraim. Quindi se Menashe e Efraim fanno parte delle dodici, Giuseppe fa parte di chi è? Sì? Per questo anche dire Maestri che noi sappiamo che Avraham è Shachrit, perché lui è prima che ha pregato Shachrit, ha stabilito Shachrit. Perché? Perché la mattina c'è Chesed, abbiamo parlato di questa lezione scorsa, c'è misericordia, Shachrit, Tzadikim, tutte le tefillot sono importanti. Però mi chiedete a me se delle tre quale pregare a Shachrit. Shachrit è un momento di misericordia, Boker Ishma Kolid, la mattina Hashem ascolta la mia voce. La mattina quando c'è luce, quando c'è bontà, abbiamo detto anche le malattie quando guariscono, alla mattina è il momento più bello, più buono. Più tranquillo, con più forza, perché? Perché c'è una misericordia nel mondo, c'è il Chesed di Abraham. Minha Yitzhak, Minha già inizia le giudizi, sì. È così, uno alla mattina, al pomeriggio non si lavora più, si lavora però, si pensa su tutto che ha sbagliato alla mattina, là al pomeriggio ci iniziano i pensieri, tutte le cose, i problemi, le magagne, sì. Minha, Yarvit, Arvit e Yaakov. I maestri Musaf e Giuseppe, perché Musaf viene da parole aggiungere, Leosif, Yosef vuol dire aggiungere, quindi Musaf e Yosef, quindi vediamo che Giuseppe, Yosef HaTzadik, ha un status speciale, e forse ci approfondiremo ancora di più. Quindi dice Yaakov e Esav, io ce l'ho solo, io ce l'ho il toro, però non solo questo, io ce l'ho Behamor, ce l'ho l'asino, chi è l'asino? L'Aisino di essere Issachar Hamorgarem, il tribù di Issachar è considerato l'asino, sì? Perché? Qual è il collegamento tra l'asino e Issachar? Noi abbiamo visto che quando c'erano le mandragole, quando Reuven ha portato le mandragole alla sua madre Lea, fra parentesi abbiamo detto che era un po' peccato di Reuven, no? La tua zia, Rachel, poveraccia, non ha fatto figli. E tu porta le mandragole che fanno fertilità alla tua madre che già ha quattro figli. Però va bene, altra storia. Comunque, Reuven porta le mandragole e Rachel dice: Tame a me, io sono sterile. Lea dice: Che mi dai? Stanotte, stanotte, il mio marito Jacob sarà con te, non con me. Però qualcuno deve raccontare a Jacob questo. Jacob non la sa. Se Jacob sta arrivando per andare alla tenda sua, che il suo tendo fisso era dove c'era Rachel. Quando Lea e Jacob ha sentito da lontano l'asino che raia, sì? L'asino di Jacob da lontano l'ha sentito, è uscito fuori, vattezze Lea, è uscito Lea, vattezze Lea, è uscito Lea, e ha detto a lui quello che ha detto, fra parentesi, ha pagato, perché non è pudore. Lei è uscito, e nella nostra parasha c'è un'altra donna che è uscita. Vattezze Dinah, è uscita Dinah, la figlia di Lea. Sì, nel fine della parasha Binder, se avremo tempo, parleremo anche di questo soggetto. Perché misura per misura la madre esce, la figlia esce. Sì. Vai di Shodach Morzon de Eved. Chi sono Eved? I maestri Eved. Chi è chiamato il schiavo? David Amelech. Sì. Vai Shodach Agid Lavim Sochem Benecha. E lui dice tutto questo a Esav. E le Agili ritornano. E Yaakov spera che Baruch Hashem tutto è andato bene, però Banu el Achicha, siamo andati a tuo fratello, el Esav, però è tuo fratello, però è primo Esav, è vero che è tuo fratello carnale, però è primo Esav, Esav, fratello rappresenta una parola carina, no? Amore, fratellanza, quindi siamo andati a tuo fratello, però el Esav, sappiamo che si chiama Esav, perché mi devi dire che si chiama Esav? Ok, Esav rappresenta, abbiamo detto, Esav era pieno di pelle, era già un uomo fatto, un uomo sfacciato, un uomo così. Quindi, tuo fratello però Esav. וגם הולך לקראתך, לוי ג'ה סנטיטו, נביא בזנר דנוי ג'ה, לוי הסנטיטו כתוסתא יריבנו. פרנצי קילה דתו, קילה דתו, ודובי סב לא סב, נונצ'י וואטסאפ, נונצ'י דובי לסב. לבן אל צדיק, אל גרנדה לבן, עמדי שמדר שמדתו מסג'ר ועשב. כוונתו לצדיק, כוונתו בו לבן אל עשו אפיליה, אל עשו איניפוטי. עשב, סתא ריבנדו תופרטל, סי? וגם הולך לקראתך אלוהי הריבים במקום קואטרו צ'נטה פרסוני, סי? נון צ'נטה, קואטרו צ'נטה קוזי. אקווי פרול לצדיקים, סיפור פרם לצון אינטרס וקווסטי פרולה. וירא יעקב, יעקב הפעור. יעקב הוא מולטוס פאוונטטו. ויצר לו, אי פרעוקופטו. צדיקים, לפרולה וירא יעקב מאוד, לפרולה אביב המולטו פאורה, לפרימה וולטה כן לתורה, לתרומם על אולטימה וולטה. שזכיתו אלטר פוסטי דו וג'נטי אביב לנו פאורה, כאן משה ברזמפיו, שזה כמובן משה אביב בזוניו קומבט ראוג, סי אוג, במודדת אוקוסטו אוק, ראון ג'יגנטי. אז שהזכיתו כוויירה משה, פרנון שהזכיתו לפרולה מאוד, מאוד ולדירה טנטו. קווים ודיאמו כי יעקב ופאורה פירות, טנטו! אין הדבר נפרקה. צדיקים, פרשה סקורצה, כל קבר סטי פרימה, אוטו ג'ורני פרימה, סגונדו אל מדרש. קדוש ברוך הוא דישה יעקב, יעקב טרנקווילו, יהיה סורו קונטה, נדבי אביר פרוד תופרטלו, סורו קונטה, תיפרוטג'רו. לדתו רק אמנתי הוא נהיה ניפה, כונדו שיטו, כונדו שיטו דיזרעאל, הקדוש ברוך הוא עד יעקב, יהיה סורו קונטה, כונדו ריטורנרה, כונדו אנדרה, אלא כי לדתו לאט רבולטה, דקי הפאורה. אלא עוצו לו ואירה, אלא עוצו לו פאורה, וייסר לו, ארס פאוונטטו, אפרה אוקופטו. פרקד שבזן יוקסטי דו אפרולה, אנקי ואירה, אנקי וייצר. אז איש הקווי רשי, וייצר ואירה שמה יארג, וייצר אם יארוגו את האחרים. אביב הפאורה, פוסה שרה וצ'יזו, או פוסה וצ'ידרה אסב, עד אסוף. פרקי הפאורה דס דו צ'ידר אסב, יוקה פסקורה היא פאורה כסף תאו צ'ידר תה. פרקי הפאורה או צ'ידר אסב. אז באמת הוא נודד לכל זה, כי יעקב פאה, יעקב סיפר פרטו קונטרמו דפר לקונטרקו ניסה. אונו, רגע לי, דווה, סטרטג'יה, tutto il campamento diviso in due, così si sa bene su un parte, l'altro può scappare. Terzo, pregare. Sì? Cioè, apparentemente dobbiamo capire perché questo è l'ordine. Sì? Perché ha spezzato l'incampamento in due? E qual era la distanza tra un parte e l'altro? Dire mai sì, la distanza tra un campamento e l'altro era 24 ore. Perché? Perché c'è una profezia. La profezia di Rivka. Lei dice a Jacob, vai via, quando lui ha preso la benedizione perché tuo fratello ti vuole uccidere. La madre di Jacob lo dice, Rivka, vai via perché tuo fratello vuole ucciderti. E perché devo io perdere le mie due figli? Ma non ho capito. Sì, Rivka ha paura che Esav ucciderà Jacob, perché perdere le due figli? Perdere uno. C'era una profezia. Il giorno che viene seppellito uno delle due, anche il secondo viene seppellito. Ossia, se Esav riesce a uccidere, se Jacob riesce a uccidere Esav, viene salvato, perché deve essere seppellito nel stesso giorno. Per questo fa parentesi, la distanza tra le due incampamenti era un giorno, perché anche se Esav riesce a uccidere Jacob e tutto l'incampamento, dura 24 ore fino a che arriverà il secondo e già morirà, perché c'è una profezia, vengono seppelliti nel stesso giorno. E così era, fa parentesi, il giorno che Jacob viene seppellito, Esav viene seppellito con la stipore che Hushim ben Dan, che era sordo, abbiamo già parlato tutti gli anni scorsi, non voglio allungare troppo su questo. Quindi ha paura. Però Rashi dice una cosa interessante. Shema Yareg, forse lui morirò, così dice Rashi, aveva paura, forse lui morirò, se forse Esav lo ucciderà. O forse lui ucciderà Yaakov, ucciderà altri. Perché dice altri? Perché non dice forse Yaakov ucciderà Esav? Guarda qua, tzadikim, molto importante, ci sono grandi segreti in questo Rashi. Dice Rashi, forse Esav ucciderà Yaakov, singolare, lui. O forse Yaakov ucciderà loro. Perché loro? Dire, maestri, Jacob non aveva paura della sua vita, anche se lui deve morire e morire per salvare la famiglia, è pronto. Il problema è se lui uccide Esav, uccide anche le sue discendenti. Chi sono le discendenti? Chi sono Acherim? Chi è Acher? Acherim è Elisha ben Avuya. E chi era l'alunno di Elisha ben Avuya? Rabbi Meir Balanes. Se io uccido Esav, uccido Acher, non c'è il rabbino di Rabbi Meir, non c'è Rabbi Meir Balanes. Non solo questo, Rabbi Akiva, di una maestra, era discendente di Esav. Non solo questo, Shmaya e Aftalione erano discendenti di Esav. Dice Jacob, io uccido loro, va bene, però che succede con tutti questi tzaddikim che escano da loro? Tzaddikim, voi dovete sapere che a volte un uomo vive non grazie alle sue meriti. A volte un uomo vive e Baruch Hashem tutto fa bene per i meriti dei suoi genitori, dei suoi nonni, dei suoi bisnonni. Però a volte è ancora più spaventoso. A volte un uomo vivo perché 300 anni, 500 anni, 1000 anni avrà un discendente che sarà importante. Forse il figlio del tuo figlio, del tuo figlio, del tuo figlio, del tuo figlio sarà un Rabbi Akiva. Forse sarà un Rabbi Meir. Da dove lo sappiamo? Da Moshe Rabbeinu. Quando l'egiziano vuole uccidere, quando l'egiziano fa male all'ebreo, e Moshe Rabbeinu vuole uccidere l'egiziano, dice, vai al Kovacho, ha guardato destra e sinistra a Moshe per vedere che nessuno vede che Moshe va a uccidere l'egiziano. Dice Rashi, vai al Kovacho, no, non è che ha guardato destra e sinistra. Ha guardato a vedere se questo egiziano, qualcuno della sua generazione futuro, sarà un tzaddik. Forse sarà un uomo importante. Però scusa, Moshe, a noi che ci frega che avrà un figlio che è tzaddik? Quello è un uomo che si deve uccidere, un uomo cattivo. Che mi cambia? Che forse avrà un figlio di un figlio di un figlio che farà una cosa buona. Moshe ci ha insegnato che nel disegno divino e nel giudizio divino anche quello viene preso in considerazione. Ai ai ai. Dice Jacob, io non ho problema a uccidere Esav, non ho problema anche a morire per salvare la famiglia. Ma che succede con tutti questi tzaddikim che devono ancora uscire da lui? Esav deve fare ancora tanti figli. Esav ha avuto tanti mogli, tante cose, anche non mogli. È ufficiale, non ufficiale. Ha fatto tanti figli sempre. Era occupato a fare tanti mitzvot, Baruch Hashem. Quindi se io l'ho ucciso, chi farà tutti questi figli? Invece c'è scritto che la parola vaira viene da parola paura. Dove abbiamo una mitzvah con paura? Se la Torah ish imo ve'aviv tirau. Noi sappiamo che c'è la mitzvah di kabed et avicha ve't imecha, di rispettare le tue genitori. Però c'è anche la mitzvah di temerare le genitori. Ish imo ve'aviv tirau. Ha detto Yaakov, Esav ha una mitzvah importante, che io non ce l'ho. 21 anni lui ha rispettato le genitori. Questa è la parola vaira. Vayetzer, dove si trova nella Torah? In che mitzvah troviamo il verbo vayetzer? Quando la Torah parla del divieto di prendere due sorelle, ish, e la chota lo tikrav litzror, usa il verbo erva, litzror, il verbo litzror, vayetzer, dice Jacob, io ho fatto anche un peccato, ho preso due sorelle, non si può. Fra parentesi, come mai Jacob ha fatto una cosa che non si può? Tanti spiegazioni. La Ramban dice era prima della ricevuta della Torah, che la Torah non fu data. È vero che loro la sapevano, però non fu data, non fu comandata. Io posso sapere una cosa, però non mi dicano se non è comandata, finché non è comandato, io non sono vincolato. Quindi la Torah non fu data. E c'è chi dice perché era fuori di Israele, ci sono tante risposte su questa domanda. Ci dice che Lea e Rachel facevano parte del stesso anima, anche cose cabalistiche. Comunque aveva paura. Tzaddikim di chi ha paura? Ha paura di Esav, che è un tzaddik, o ha paura di se stesso? Dicono le maestri, Jacob aveva paura non di Esav, aveva paura del suo stesso. Il più grande nemico dell'uomo non sono gli altri, sono lui stesso. Ha detto Jacob, io non sono meritevole. Quando tu hai paura di una cosa, vuol dire che tu sei contaminato con questa cosa. La Gemara racconta che un giorno Abaye è andato alla mattina per andare a pregare al Netz, andare al Netz, si sveglia almeno 41 ore prima che esce il sorge il sole. E cammina, e quando va a camminare al tempio, vede nel cammino un uomo e una donna che non sono famigli, non sono parenti, niente di che si incontrano là nella notte. E la donna dice all'uomo: io ho paura nella notte andare da solo, mi puoi accompagnare? Ha detto Abai, quelli hanno bisogno che qualcuno accompagni a loro, che non faranno peccati questi nel cammino. Quindi Abai da lontano accompagna questi due per vedere che uno non farà una cosa che non deve fare. Baruch Hashem, questi uomo e donna, Odapam, che sono incontrato così, che uno accompagna l'altro, e la notte, quando non ci sta nessuno, tranne le tzaddikim come Abaye che vanno a svegliare presto per pregare e fare mikve e tutto quanto, e vede che arriva al punto dove la donna va alla sua strada e l'uomo va all'altra strada. E Abaye inizia a piangere. Dice: ah, uno, perché ho pensato male? Perché ho pensato male su di loro? Vedi, lei ha voluto solo che lui l'accompagni. L'ha accompagnata e basta, ognuno è andato alla strada sua. Due, dice Abaye, se tu ci pensi così, forse sei tu quello che avevi fatto il peccato. Forse se tu eri invece dell'uomo, faceva una cosa che non deve fare. E maestro dica no, se tu pensi una cosa, vuol dire che tu ce l'hai. Uno che sempre pensa che qualcuno lo va a rubare, perché forse lui sta a un lato, quindi lui pensa come un ladro. Se era un uomo onesto, non pensava male su tutti. Sì? E Abai è ritornato a casa sua. Non è entrato dentro la casa, ha messo le mani sul supporto e è iniziato a piangere. Come mai io, il rabbino grande, nella mia testa pensa così, tipi di cose, uomini e donne? Povera, c'erano due persone innocenti. Kadosh Baruch Hu l'ha mandato Eliyahu HaNavi. Kadosh Baruch Hu ha visto che Abaye sta triste, lo manda Eliyahu HaNavi. Eliyahu HaNavi dice: Abaye, tranquillo. Kama Adam Gadol, Yitzro Gadol mimeno. Più che l'uomo è grande, più che il suo Yetzer Hara è grande. In altre parole, Eliyahu HaNavi non sta dicendo che la testa di Abaye non era sbagliata. No, no, per me la testa è andata un po' in un cammino che non deve andare. Solo la scusa è che sì. Uno pensa che quando un uomo diviene un grande tzaddik, al suo yetzer diviene piccolo, dice: no, non è il video contrario. Più che fai mitzvot, più che sei grande, più che l'yetzer deve sforzare su stesso per farti cadere. Perché se no, non c'è scelta, il libero arbitrio non va. Se tu sei così forte che tu hai combattuto l'yetzer, dov'è la scelta? Dov'è il libero arbitrio? Dov'è il paradiso? Dov'è l'inferno? Diviene un angelo. No, non ci sono angeli, siamo umani, sempre. Sì. Non ci sono. Moshe Rabbeinu era mità angelo, è riuscito solo mità. Però fuori di questo, anche lui mità era umano, e questo era solo Moshe Rabbeinu, 40 giorni, 40 notti, chi può fare questo senza mangiare, senza bere? Dice: ma sì, perché Abaye però non è entrato a casa? Perché si è fermato nell'entrata della casa sulla porta? Perché non è entrato dentro? Abaye aveva paura di entrare dentro, non dentro la casa, dentro di se stesso. Che ogni pensiero ha una radice, aveva un paura da dove viene la radice di questi pensieri, compensato l'ho compensato. Stessa cosa è Jacob, Jacob ha paura. Jacob ha paura, dice: il fatto che ho paura mi fa paura. Perché? C'è stato Vayirai, Jacob ha paura. Era preoccupato, ma sapete di che era preoccupato? Era preoccupato della paura, di questo era preoccupato. Come mai io, che ero 20 anni nella casa di Lavan, Kadosh Baruch Hu mi ha salvato? Kadosh Baruch Hu mi ha dato la bracha prima, Kadosh Baruch Hu mi ha dato la bracha dopo? Come mai io ho paura? Sì, io ho paura, voglio dire che io addentro debba ancora sistemare le cose. Bemezza di chi? Diciamo che Esav rispettava le sue genitori, diciamo che Bemezza aveva questa grande mitzvah. Esav rispettava le sue genitori. Però, bottom line, Esav era un cattivo, Esav ammazzava gente, andava con donne sposate, fatto tante cose che non deve fare. Quindi va bene, ha rispettato le sue genitori. Che ti cambia? Dicono ai maestri che l'nemico tuo è il segno della tua debolezza. Rabbi Noach Weinberg dice una cosa interessante. Nella storia del popolo ebraico abbiamo avuto due nemici grandi. All'inizio, per tutto, era il cristianesimo, sì. La Inquisizione in Spagna e le crociate in Gerusalemme. Tanti, tanti ebrei sono morti, sì. E dopo chi? Dopo l'islamico, con Ismael, dei paesi islamici, fino adesso, 7 ottobre, per esempio. Dice Noach Weinberg, perché sono venuti questi due? Cioè, se Hashem ti manda un nemico, c'è un messaggio. Dice, ma qual è la fortezza del cristianesimo? Qual è la loro virtù? In che cosa sono forti? Cioè, tu sai in che il cristianesimo è forte? Che quando lui pensa che una verità è vera, lasciamo fare stare se è vera o no, però se lui pensa che è vero, lui è pronto a dare tutto i soldi e tutta la forza nel mondo di fare pensare tutti che è la verità. È la prima religione che faceva proselito, che faceva la forza. Fino ad oggi, milioni viene invistato a gente che vanno a dire a tutti, la missione si chiama, convincere la gente di venire cristiano. Perché? Perché sì, perché se lui era il vero Tata, e questa è la verità, tutti la devono fare. Dice Rav Weinberg, è un messaggio per te. È un messaggio che forse tu come ebreo non fai questo sufficiente. Non per niente Hashem ti manda un nemico. Invece Ishmael, che puoi imparare di Ishmael? Con tutta la pazzia, perché sono matti, però sono pronto a morire. Sì, sono matti, però sono pronto a morire. Possiamo dire lo che vogliamo, sono pronto, sì, il jihad è questo, sono pronto a morire per loro convincere. Odapam, non è normale, non è una cosa. Però c'è un messaggio. Devi imparare da loro qualcosa. Devi anche tu pronto, se non morire, non vogliamo questo, noi non stiamo contro questo. Però morire in un altro senso, devi essere pronto a fare Messirut Nefesh. Ha detto Yaakov, se Kadosh Baruch Hu mi ha mandato Esav, qualcosa devo imparare da lui. E lui ha trovato quali erano le due cose. Uno, Yaakov non si è sposato con due sorelle. E due, Yaakov ha rispettato i suoi genitori. Questo è il messaggio. Quindi la prossima volta che ti viene qualcuno ti vuole fare qualcosa male, devi pensare qual è la cosa che lui ha che tu non ce l'hai. Qual è la sua forza? Può essere che lui è cattivo, però qualcosa lui avrà che tu non ce l'hai. E questa è la sua forza contro di te. E questo va irai a come od va yetzerlo. Da yachatz et ha-machaneh lishtei machanot, e lui fa due incampamenti. Sì. E questo tzadikim è una cosa molto, molto, molto importante. Dice Yaakov, katontimi kol ha-chasadim. Forse sono ridotti le mie meriti. Sì? Umikol ha-emet asher sdet avdecha. Sì? Dice, forse si sono ridotti dopo tutti gli atti misericordioso alla fedele relazione che tu mi hai promesso, che ti hai fatto il tuo servo. Sì? Quindi forse temo di Esav. Sai perché Yaakov ha paura? Dice Jacob, vedi, Kadosh Baruch Hu, forse tu già hai fatto troppo bene con me, tu mi hai promesso però. Tu sai, quando un uomo non ha soldi, che fa? Prende la carta di credito. Perché? Perché la carta di credito tu puoi prendere credito senza pagare, paga e paghi dopo. Quindi Jacob ha ricevuto da Kadosh Baruch Hu una carta di credito con tante promesse. E tu, Jacob, però io ogni giorno ho lasciato questo, ho pagato con questa carta ogni giorno di Labane con qui e con Rachele, con Lea e con là e con Elifaz, ogni giorno. Anche la carta di credita ha un limite. Hai detto, Jacob, catonti, basta, già mi hai pagato troppo. Viene il Rambam e dice, che stai facendo, Jacob? E la Rizal dice, sentite questo. Se un uomo sta in un problema nella sua vita, non puoi fare ricordare i suoi peccati. Non può fare ricordare che lui forse non è valido, non è merito di salvare. Perché? Perché quando viene un pericolo, Azel Satan, lui ti vuole uccidere. Quindi, se tu nella tua bocca menti e tu dici, io non merito niente, dice Satana, che lo vedi, lui stesso dice che lui non meriti, che vuoi? Mazziamo, basta. Quindi dice la Rizal, come mai Jacob dice parole così? Io sono divenuto piccolo delle meriti. Sì, deve parlare positivo. Si racconta che il Hafez Haim, un giorno il Hafez Haim
Chafetz Chaim era il rabbino più grande nella sua generazione, forse, scritto nella Mishnah Bura. Un giorno è venuto un ebreo da lontano, un uomo ricco, voleva vedere il Chafetz Chaim. È arrivato alla città di Radin, dove vive il Chafetz Chaim, e ha visto qualcuno nella strada. Dime, dimmi, tu hai visto il grande rabbino Kadosh, il Chafetz Chaim? Vedi, io il Chafetz Chaim so dov'è. Il grande rabbino Kadosh non lo so. Però so dov'è, vive là e là. Quello ricco si è arrabbiato. Come tu parli sul grande Rav? Lui aveva, sapete, quando si va con il cavallo, c'è il bastone per fare il cavallo. Ha preso il bastone, ciak, ha dato a questo uomo. Come tu parli con del grande rabbino? Arriva alla casa del rabbino e che vede? Che questo uomo che lui ha dato con il bastone era il rabbino stesso. Il rabbino stesso non ha voluto che parlano così bene su di lui. Subito, povera, c'è stato a piangere. Ha detto: Rabbino, chiedo scusa, non sapevo che era te. Io, Chas v'Shalom, perdonami. Cioè, io ti voglio ringraziare. Io ho imparato, grazie da te, una cosa: che anche su tu stesso non puoi parlare cose cattive. Io adesso sto scrivendo un libro di Lashon Hara, le leggi di Lashon Hara, e grazie a oggi aggiungerò un capitolo. È il divieto di parlare male su tu stesso. E se questo è un divieto in generale, non è in tempo di pericolo. Mai un uomo può parlare male su di stesso. In un momento di pericolo, ancora di più, è una cosa pericolosa. Quindi, che vuol dire che attonti, Nicola? Ricordate questo, che mai succederà quando c'è pericolo, solo parlare bene. Io sono tzaddik, faccio quello, lascia stare, tu ci credi o non ci credi. Parlare solo bene. Hai bisogno dei suoi meriti, hai bisogno che Kadosh Baruch Hu ti salva, non puoi dare arma a Yetzirah, al Satan per vincere, sì? Quindi, katonti mikol ha-chassadim, as il Rav Mordechai spieghi, no, no. Sono divenuto piccolo di tutte le misericordia, non è delle misericordie che Hashem mi ha fatto. Ho fatto così tanti mitzvot con i soldi che mi hai dato, così tanti tzedakot, così belle azioni, che sono diventato piccolo delle mitzvot che ho fatto io, al contrario. Noi, chi capisce se sono video piccolo per la seconda di Hashem? No, sono video piccolo perché l'ho che ha fatto io. Oh, questa è la grandezza di Yaakov, sì? Yaakov Tzadikim è uscito dalla casa sua, aveva tanti soldi, Elifaz, il figlio di Esav, era arrivato, ha detto: papà mi ha detto uccidere te. Invece di uccidere Elifaz, prende tutto, Yaakov è rimasto senza niente. E Baruch Hashem adesso ritorna con due mogli e quattro mogli. Tanti bambini. Azileni na, per favore, salva me. Salva me di mio fratello, salva me di Esav. E un'altra volta, chi ha reano chieto, perché ho paura da lui. Però perché ho da paura da lui? Questa volta la paura è diversa. All'inizio la paura è, forse ho fatto peccati, forse non sono degno, forse Esav è più tzaddik da me, forse Esav ha rispettato i genitori. Invece qui la paura sembra che ha una trasformazione. Poiché lui posso colpire le madri insieme ai loro figli. Ha paura delle madri, ha paura delle figli. E subito che succede? Perché devo saltare, siamo solo, non ho fatto ancora metà della prima uscita, già la lezione è quasi terminata. Passa, passa, passa. E vede l'angelo. Di notte l'angelo. E l'angelo dove lo tocca? Nuovo sciatico. Dove il nuovo sciatico? Dei maestri alla coscia. Perché l'ha toccato là? Perché là è vicino al Brit. Il Brit è dove uno fa le fili. Perché l'ha toccato là? Ok, sa, dovete sapere, tzadikim, e questo sempre, ogni anno dobbiamo dire da nuovo, perché è importante sapere questo. Ancora di più che stiamo avvicinando Hanukkah. Hanukkah e sa, Hanukkah e Dom, Grieco, tutti quelli sono tutti stessa famiglia, stessa problema. Sava aveva due facce. Due facce. Da un lato il faccio del fratello che lo ama e lo vuole bene, lo abbracciava e lo dice: vieni con me, non ho bisogno il tuo, perché nel fine sta dicendo: no, tu ti regali, non ce l'ho bisogno, vieni, andiamo insieme. Però dall'altro lato al faccio del terrorista che ti vuole uccidere. Ishmael è molto più facile. Ishmael si capisce: lui non ti voglio. Vuole te, come dicono, manco Cassano quelli che voglio dire, from the river till the sea. Sì,
Palestine will be free. Ti dicono, noi vogliamo del fiume fino al mare che sarà libero. In altre parole, genocidio del popolo ebraico, Has v'Shalom, perché se del fiume e del mare è libero di qualsiasi ebreo, vuol dire che hai ucciso tutti gli ebrei. Quindi ti dicono molto chiaro, questo è quello che noi vogliamo, sì. Invece, sa, ti fa faccia, a volte ti dice sono con te, non con te, ti voglio bene. Dice il Peleioez. Meglio vivere nel paese dell'Arabia. Così dice il periodo. Perché? Perché l'Arabia ti aiuta a lavorare a Kadosh Baruch. Lui ti dice, tu sei Yud, vai, io te, non possiamo sposare insieme, vai, manco lui ti vuole, sì, tu sei Yud, vai, vai. Sì, però è save, save pericoloso, pieno di cose. Vieni, siamo amici, siamo fratelli, sì. Come ha detto quello, il nostro fratello maggiore, sì. Non è adesso il pubblico per spiegare questo versetto, però questo è quello che dobbiamo sapere, Tzadikim. E va avanti, va avanti, va avanti questa parasha con bellissima cosa, con Yosef, con tutto, e nel fino si arriva a Dinah. Anche la storia di Dinah è una storia incredibile. Vediamo come le Tzadikim. Ma sì, perché succede la storia di Dinah? Che ha fatto Yaakov? Abbiamo messo di Kim che noi non possiamo parlare del peccato di Jacob. Mashal ma davar domè, se tu prendi un coltello dopo che hai pulito la terra, il coltello cade sulla terra, tu che fai per mangiare? Prendi la coltella, un po' lo pulisci, forse, o forse no, e mangi. Però se tu sei un chirurgo e la sala di operazione e ti cade il coltello, prima che deve fare un'operazione, che fai? Non solo che forse la pulisci, forse no, la deve igienizzare con prodotti, con tutto quanto. E maestri, così erano le nostre avi. L'avi nostro era come il coltello del chirurgo, non possiamo capire. Maestri, Jacob ha fatto un problema. Il problema è che quando Esav è arrivato, lui Dinah l'ha nascosta. L'ha nascosta dentro un cestino, perché Dinah era bella, bella. Sì, come no, era bella, dice le maestri, Dinah era bella. Dice, sì, Esav, avevo visto Dinah e l'aveva sposato. Esav aveva fatto Teshuva. Da dove lo sappiamo? Perché dice il Midrash, Dinah si è sposato con chi? All'inizio si è sposato con Shimon, faccio la storia, si è divorziato e nel fine si è sposato con Giobbe. La moglie di Giobbe è Dinah. E Giobbe è divenuto un tzaddik grazie a Dinah. Dicono i maestri, lei poteva essere sposato con tuo fratello, invece si è andato con El Goy. E là El Goy è arrivato e l'ha preso. Ed è qui Tzadikim, un'altra volta ogni cosa è collegato. La madre di Dinah è uscita fuori per chiamare Yaakov e la figlia è uscita fuori. Ed è qui Tzadikim, il tempo è finito già. Dobbiamo sapere, c'è ancora tanta di studiare questa parasha. Voi dovete sapere che le grandi rabbini, prima di incontrare un grande goi, studiano questa parasha, perché qui ci sono le chiavi, sì. Regali, guerra e preghiera. Fra parentesi, forse terminiamo con questo. Perché questo ordine? Regali, guerra e preghiera? Da quanto noi ebrei facciamo la preghiera al fine? Non era più giusto pregare e dopo o guerra o regali, scegli tu, diciamo che è meno importante. Perché la preghiera la mette nel fino? Tzadikim, ai ai ai. Se tu prega perché vuoi fuggire della tua responsabilità, questa preghiera non è una preghiera, è una scusa. Questa grande lezione in Emunah, questa grande lezione. Tante volte l'ebreo dice sì, Hashem aiuterà. Hashem aiuterà. Però perché dice Hashem aiuterà? Perché vuoi fuggire dalla responsabilità? Non vuoi fare lo che devi fare? È più facile dire Hashem ti aiuterà. Jacob poteva pregare. Però non è responsabile. Tu sei un padre, ce l'hai figli, ce l'hai una moglie, preghi, va bene. Però che fai? Prima prendi responsabilità. Deve fare il tuo sforzo migliore che puoi fare. L'esforzo secondo la natura. Secondo la natura, se c'è qualcuno che ti vuole fare male, la prima cosa cerchiamo di corromperlo. Soldi, sì, sempre puoi aiutare, non ne serve ancora di più. Mandalo regali, mandalo, mandalo. Se non aiuterai, ma la guerra devi fare, devi preparare, non è perché si dirà io prego e sarà bene. No, deve pensare di dividere l'incampamento in due, fare prima Giuseppe nel fino, Rachel, tutto là, c'è tanta di fare una lezione solo su come ha diviso, come ha messo primo, quale moglie dopo quale moglie, quale figlio dopo quale figli. E nel fino anche prego, perché capisco che i regali, la guerra senza la volontà di Hashem non aiuta. Però sapete questo, ricordate questo sempre. La tua preghiera sarà sempre accettata, perché la preghiera non sarà un segno di debolezza. Perché se uno non prende responsabilità e vuole solo pregare, è un segno di debolezza. Invece se uno prende responsabilità e prega, capisce che la sua responsabilità nel fine dipende tutto di Hashem. Che Hashem ci aiuta sempre di andare nel cammino giusto, di avvicinare a lui, fare le cose bene, vedere Mashiach Tzidkenu, come abbiamo visto il toro, Giuseppe, Issachar, David, Ruth, tutti quelli vogliamo vedere. E così Bezrat Hashem, Hashem toglierà da noi il nemico più difficile, quello che sta dentro Yetzer Hara, quello angelo, dice Mashiach, l'angelo di Esav era il Satana, Yetzer Hara. E così Bezrat Hashem avremo il merito di vedere Mashiach Tzidkenu, bimera, bimenu, amen, Shabbat Shalom.